Cambiamo completamente argomento e genere, perché avevo preparato un lavoro ambientato, diciamo, nelle reti aristocratiche del primo Seicento e avevo cercato di svolgere una riflessione e di presentarvi dei documenti legati ai linguaggi che intrecciano come un grande difficoltà per il periodo moderno di discernere il discrimine tra l'uno e se non sono chiara mi fermate, tra l'uno e l'altro, tra linguaggio privato e linguaggio pubblico, cioè cercare di analizzare il ruolo delle donne nella progettazione politica delle reti aristocratiche, quindi nella progettazione politica del matrimonio e della.
Oh, ciao, ciao.
Dicevo, la progettazione politica delle reti nobiliari, quindi i matrimoni sostanzialmente, che erano la rete di alleanza, soprattutto di successione patrimoniale, un elemento ormai chiaramente attribuito alle donne dalla storiografia, ma vedere se nella documentazione si trova la traccia di un linguaggio emotivo, dei sentimenti più privato, cioè che al di sotto di questo ruolo, che è chiaramente politico, se c'è la possibilità di trovare una traccia personale più privata, primo elemento, e il secondo elemento è se poi possiamo dire che questa traccia del privato è legata a una dimensione tipicamente femminile, o se in realtà non sia un elemento che noi non abbiamo mai cercato, ma c'è sia nel linguaggio delle donne che nel linguaggio degli uomini. Insomma, questo era un po' il tema.
No, sì, il documento permette di vedere questo.
Beh, infatti io adesso leggo questa relazione alla quale ho premesso anche un elemento di sempre di storiografia, perché un po' insomma ci tocca, di storiografia italiana per dare il senso anche di quello che noi insomma che succede da quella parte del Mediterraneo da questo punto di vista. Però ho cercato poi di le slide sono solo i documenti, cioè siccome già c'è una difficoltà di comunicazione. Quando poi leggo l'italiano antico, ma assolutamente non leggerò lo spagnolo antico perché me lo guardate, me lo leggete perché non sarò in grado di leggerlo, insomma, quello poi ho cercato di metterlo insieme, però invece ho preparato proprio una riflessione che leggo, diciamo, quindi da questo punto di vista. Allora, l'abbinamento concettuale di donne e potere, almeno in Italia, è un'acquisizione recente della storiografia che da tempo ha spostato l'attenzione dalla prospettiva rivendicazionista di una storia dominata dal potere degli uomini sulle donne alla consapevolezza di dover cercare la traccia del femminile in dinamiche fino ad allora ignorate, attente anche alle peculiarità di meccanismi comunicativi determinati da una specifica coloritura riconducibile a quello che per brevità possiamo definire uno stile muliebre. Le ricerche incentrate sulla complessità delle proiezioni sulla scena pubblica rinascimentale e poi sulla strutturazione del discorso politico barocco hanno evidenziato la centralità dei linguaggi non solo nei processi di concettualizzazione, ma anche nella determinazione degli spazi e delle forme dell'esercizio del potere. In questo quadro, gli studi sono oggi soprattutto impegnati a determinare l'ampio spettro delle prassi formali e informali e delle loro applicazioni che hanno consentito una gestione non sempre evidente, ma talvolta di grande spessore, di una rilevanza femminile che ci obbliga a distinguere tra compresenza, supplenza, vicinanza a chi formalmente aveva diritto di esercitare il potere e quasi mai era una donna. Tra il 2008 e il 2009 sono stati pubblicati in Italia due volumi collettanei che hanno segnato un punto di svolta imprescindibile e definitivo in questo settore. Mi riferisco alle raccolte Donne di potere nel Rinascimento, curata nel 2008 da Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel, che appunto avevano sollevato il tema della differenza tra donna di potere e donna vicina al potere, e l'anno successivo quella curata da Francesca Cantù, Donne e sfera pubblica, parte della più ampia opera I linguaggi del potere nell'età barocca. Era il segno definitivo del nuovo percorso intrapreso da una storia di genere ormai superata e sostituita da un più fecondo cammino attraversato con uno sguardo aperto alla ricerca di una presenza costante e diversa delle donne nella società occidentale che, per esempio, solo nell'ultimo anno ha prodotto una nuova importante pubblicazione intitolata Potere, prestigio, servizio per una storia delle élite femminili, curata da Emma Giammattei e Emanuela Bufacchi, è un convegno internazionale organizzato dall'Università di Bologna, il cui tema era appunto pratiche, modelli e rappresentazioni del potere femminile dall'antico al contemporaneo. Da qualche tempo poi si stanno aprendo nuovi filoni di studio legati alla storia delle emozioni e alla ricerca di una traccia dei sentimenti nelle fonti già utilizzate dalla storia sociale e politica. Una tendenza che ha trovato spazio soprattutto nella storiografia inglese e francese e che è stata introdotta in Italia dalla traduzione di alcune sintesi interessanti come quella stilata da Barbara Rosenwein nel suo Generazioni di sentimenti del 2016 per trovare il filo di un'evoluzione del sentire attraverso i secoli che ha riletto la storia dal 600 al 1700 e nel 2018 quella nel volume di Jan Pampler, Storia delle emozioni. Scusate questo breve preambolo di metodo e di contestualizzazione storiografica del panorama italiano, ma vorrei spiegare in che prospettiva si pongono le note che seguono e che, come avevamo concordato con Elisa, sono il prodotto di una rilettura di fonti edite e inedite di natura diversa, rintracciate negli archivi di Madrid, del Vaticano, nei cartucci diplomatici dei residenti veneti e degli ambasciatori medicei a Napoli, oltre che nelle carte private dei casati coinvolti nella vicenda della quale vi parlerò, che ebbe il suo fulcro nella capitale del regno del potente re ausente Filippo IV tra gli anni 20 e 30 del secolo XVII. Il tema di fondo non si distacca dalla consolidata tradizione che ha voluto rileggere la politica matrimoniale dei casati, includendo tra gli artefici principali delle sue linee di indirizzo le componenti femminili di lignaggi, alle quali anzi è oramai riconosciuto un ruolo determinante. Una prospettiva utile a innovare anche l'analisi della concertazione politica dell'élite, consapevole di una gestione certamente politica, ma anche affettiva e relazionale, di reti familiari transnazionali, che è entrata a pieno titolo nello studio dei posizionamenti all'interno del sistema degli Stati europei di ancien regime. Rimanendo nel consueto ambito dell'analisi delle strutture familiari e dei legami parentali e dei ceti nobiliari e dunque nell'ottica delle dinamiche connesse alle politiche successorie oltre che matrimoniali, l'obiettivo principale di questo mio contributo è quello di analizzare il rapporto tra tre nobildonne provenienti da famiglie di prima rilevanza nel sistema dell'aristocrazia europea, intrecciate in un'unica rete di lignaggio del Regno di Napoli, quello dei Carafa di Stigliano, cioè sono tre, una nonna, una mamma e una figlia, la nonna e la mamma di due casati italiani e la figlia napoletana, diciamo, questo è più o meno il panorama. È nostra convinzione, infatti, che le tensioni sotterranee e gli aperti conflitti che nel primo trentennio del secolo XVII dilatarono i tempi della diplomazia matrimoniale che ruotava attorno ad Anna, unica erede di un immenso patrimonio, furono in parte indotti dallo stile politico dei casati di provenienza che avevano ostacolato l'integrazione dell'Ava, cioè la nonna, Isabella Gonzaga, e della madre, Elena Aldobrandini, nel sistema maritale delle parentele, intrecciando i rapporti verticali della discendenza con le reti orizzontali dei legami tra i fratelli. Gli interessi del ramo prelatizio degli Aldobrandini si scontravano infatti con le proiezioni imperiali dei Gonzaga, determinati a recuperare il controllo di Sabbioneta, antica signoria padana affine a quelle di ascendenza medievale che per la loro marginalità, più che per l'effettivo peso politico e militare, avevano mantenuto l'indipendenza dagli stati territoriali dell'Italia centro-settentrionale e, forti del legame con l'impero, intessevano rapporti strategici con le corti vicine e con le altre corone europee. Condotto facendo ampio uso di fonti inedite e con un risoluto orientamento a rivedere non tanto i risultati quanto le metodologie interpretative accreditate dalla storiografia precedente, l'obiettivo principale delle argomentazioni che seguono è quello di sperimentare una chiave di lettura che, almeno in parte, riesca a proporre un'interpretazione della femminilità nelle posizioni di potere più aperta alla traccia delle emozioni e delle relazioni, piuttosto che all'esclusiva ricostruzione delle reti di diplomazia informale intrecciate alle storie dei casati, sulla quale si è tradizionalmente orientata molta parte della ricerca. In quest'ottica si è poi cercato di verificare se e quanto, nonostante l'adesione a un progetto familiare condiviso, le tre signore Caraffa, rappresentanti di generazioni successive, abbiano potuto o voluto consentirsi reciproche differenze, sospese tra divari caratteriali ed emotivi e proiezioni pubbliche influenzate da stili familiari spesso molto distanti. Queste dame, nonostante distinguo, non rinunciarono mai al consapevole esercizio di un potere connesso alla rilevanza sociale della casa comune, nei confronti della quale sentivano tutte la medesima responsabilità, cioè quella dei Caraffa. Come questa vicenda conferma, infatti, la trasmissibilità del capitale materiale e immateriale dei casati, assicurata dalla coesione e dalla durata dei sistemi parentali, era la preoccupazione fondamentale dei ceppi nobiliari e travalicava il labile confine del privato per attestarsi come perno del linguaggio politico barocco, al quale le donne contribuivano in modo determinante e spesso molto attivo, soprattutto, ma non esclusivamente, attraverso la progettazione della politica matrimoniale e del sistema successorio della discendenza. Quel che in questa serie ci interessa ricostruire, dunque, non sono le intricate fasi delle trattative o semplicemente le tracce dei sentimenti, che pure hanno lasciato spie evidenti nello svolgimento della vicenda, dimostrando una volta di più quanto sia velleitario immaginare di separare il pubblico dal privato nelle relazioni delle élite moderne. La ricerca è stata piuttosto orientata a ricostruire le linee di sviluppo di una diplomazia tutta femminile, pienamente legittimata dal sistema aristocratico e dalla rete di alleanze che da esso dipendeva. Isabella, la moglie di Luigi Caraffa, era portatrice di un modello femminile che aveva in Giulia Gonzaga, tutrice di suo padre Vespasiano, l'archetipo di uno stile familiare nel quale le donne emergevano come elementi politicamente vitali del lignaggio, legate al ceto e alla famiglia di appartenenza, gelose custodi dell'integrità dei patrimoni attraverso una sapiente strategia matrimoniale che seppero interpretare in prima persona. Donne di corte e di governo, le dame gonzaghesche erano aduse a gestire un potere di matrice signorile sostitutivo di quello maschile. Esse sostituivano all'impegno militare la raffinata capacità di tessere reti e alleanze, alternando alla logica planica dei matrimoni endogamici la forza moltiplicatrice delle proiezioni esterne. Una caratteristica evidente, per esempio, nella storia della madre di Giulia, Antonia del Balzo, che aveva sposato ben 7 delle sue figlie pur di rinsaldare i rapporti con la nobiltà del Regno di Napoli, del casato nel quale era entrata, che ebbe la responsabilità di governare a lungo. educata in un tessuto di piccole corti che nel corso del Cinquecento furono spesse governate da vedove o spose in supplenza di mariti lontani, Isabella era solita utilizzare anche a Napoli linguaggi che richiamavano antiche libertà, privilegi e onore nobiliare non sempre compatibili con lo stile aristocratico del regno. Tanto che il duca della Guardia, Ferrante della Marra, uno scrittore napoletano a lei contemporaneo, la descriveva dicendo: donna vivacissima di ingegno.
Ho trovato qualcosa
su internet. Scusatemi.
Non so,
sposto.
Ha riconosciuto la tua voce.
La mia voce, sì. Vabbè, scusate. Allora, Ferrante diceva di Isabella: donna vivacissima di ingegno, a cui si attribuisce avarizia e tirannide verso i vassalli e un'indifferente mormorazione contro gli amici e contro i nemici. Al contrario, le fonti napoletane ci rinviano un profilo di Elena, la nuora Elena Dobrandini, quasi tratteggiato in chiaroscuro, in contrasto con l'immagine della suocera salda nella sua proiezione di donna di potere. Due identità femminili conformi nella consapevole interpretazione del posizionamento sociale, differenti però nei registri della narrazione coeva, che specialmente nelle cronache napoletane spesso indugiava sul cattivo carattere e sull'altergia dell'ava, dell'erede, dell'immenso patrimonio dei Caraffa, mescolando orgoglio civico napoletano e antispagnolismo. Nonostante gli sforzi del principe di Stigliano, cioè Luigi, il nonno di Anna, per garantire le logiche interne al proprio casato, infatti, dopo anni di trattative, il matrimonio di Anna avrebbe segnato ancora un successo per la nobiltà castigliana, impegnata nella politica di integrazione non sempre pienamente tollerata dall'aristocrazia napoletana, in un corpus sovranazionale sostenuto dalla corona in un'ottica di stabilità dell'intero sistema imperiale. E adesso vediamo se riusciamo. No. Ok. Una proiezione politica chiaramente espressa nella relazione preparata nel 1630 per dar conto direttamente al re dell'andamento delle trattative matrimoniali e intitolata sulle trattative matrimoniali della principessa di Stigliano, donna Anna Caraffa, prima con il principe di Modena e poi col figlio del granduca di Toscana. Adesso mi lancio in una lettura dello spagnolo che potrebbe, essendo tan conveniente che los españoles de todos estados se mezclen o se mezclen, non so, con les vassales de estos regnos e principalmente con los de Italia e nel modo más eficace per conseguire este fin e sconciliare las animas con vínculos de sangue. Questo era ufficialmente nella relazione al re. Le mai sanate divergenze tra la Gonzaga e la nuora Elena Dobrandini, vedova precoce di Antonio, il figlio di Isabella e Luigi, duca di Mondragone, erano certamente il segno di un differente modo di programmare le reti di integrazione con i sistemi di potere aristocratico, ma anche della necessità di integrare le diverse matrici culturali e politiche dei casati di provenienza nell'appartenenza comune a un lignaggio la cui tutela era l'imperativo imposto dall'etica di ceto, alla quale nobili uomini e gentildonne partecipavano congiuntamente e in uguale misura. La personalità di Anna, la sua parte attiva nell'ultima fase delle negoziazioni matrimoniali, portano alla luce una sintesi familiare mai compiuta, eppure coerente con la cultura aristocratica barocca della responsabilità verso il casato. Benché la distanza tra le tre donne fosse acuita da un elemento caratteriale di fondo, resta difficile, nello schema comportamentale dei sistemi parentali aristocratici, identificare le tracce di un'autentica dimensione emotiva, e questo rende piuttosto auspicabile ricondurre i contrasti tanto alle dinamiche interne alla famiglia che alle complesse trattative diplomatiche di contorno e al sapiente uso dei linguaggi politici e delle narrazioni al quale non erano estranee le stesse donne protagoniste della storia. La prima frattura tra Elena e la suocera si consumò alla morte di Antonio, unico figlio dei principi di Stigliano, sempre pericolosamente in bilico tra la dissipazione dei beni e il disinteresse della famiglia. Se suo padre aveva intaccato il patrimonio per acquisire titoli e proprietà prestigiose, la sua prodigalità e il vizio del gioco avevano rischiato di depauperarlo definitivamente. Per costringerlo a una vita regolata, gli fu data in moglie l'Aldobrandini e la famiglia si trasferì nei possedimenti di Teano, lontano dalle mondanità della capitale. Controversi sono i tempi e le circostanze della morte del duca, ma la sua scomparsa prefigurava per il casato una rovinosa crisi demografica e finanziaria che agitava i genitori comunque emotivamente provati dalla perdita del figlio. Nelle lettere autografe di Isabella, conservate nella Biblioteca Nazionale di Napoli, il dolore della madre ci appare schiacciato dalle responsabilità della guida della casa. Inoltre, il rientro a Roma della nuora preannunciava il rischio, formalizzato negli accordi matrimoniali del 1602, della restituzione integrale della dote secondo l'uso romano, una evidenza che aggiungeva al disastro genealogico quello finanziario e patrimoniale. La Gonzaga si rivolgeva dunque al generale dei Teatini, Andrea Pescara Castaldo, suo confidente e padre spirituale, secondo la diffusa prassi di alleanza sociale che univa i ceti aristocratici urbani ai chierici regolari. A lui la nobildonna chiedeva riservatamente di acquisire informazioni attraverso la rete dei confratelli per verificare la percorribilità di strategie a tutela degli interessi dei Carafa suggerite da vicende analoghe dentro e fuori il regno. L'altera principessa, dolente e ferita, era infatti tanto prigioniera delle necessità del lignaggio quanto obbligata alla richiesta dei suoi amici. Dal religioso la principessa voleva sapere se e quando, gli chiede di fare una specie di mappatura di casi simili a quello che gli stava capitando. Quando Madama d'Urbino se ne andò a Ferrara, se il duca le dette tutta l'entrata della dote sua alla moglie, oppure se mezza ce la dette e mezza la tenne per lui. Così voglia sapere ai padri di Parma se quando Madama di Parma se ne partì, se il duca Ottavio volle delle entrate della moglie oppure se le lasciò tutte, e se vostra paternità le conosce, signore, in Napoli, che per non poter più si sono divisate dai mariti, domanda se gli hanno dato le entrate della dote, cioè vuole sapere in caso di divorzio, diciamo separazioni, che cosa si poteva fare con la dote. I registri della scrittura di entrambe le carafesche, cioè Isabella e Elena, così come le indicavano nelle cronache coeve, cambiavano a seconda dei destinatari, intervallando scrittura diretta e trascrizione di mediazione, fino al frequente uso di messaggi cifrati proprio. Un'alternanza che dimostra consapevolezza di ruolo e perizia politica, anche attraverso la parola, disegnando di volta in volta modelli funzionali di maternità. Se Isabella si concedeva sfoghi di sincera amarezza scrivendo a proposito Teatino, con la nuora conservava il tono autorevole in cui aveva la responsabilità della guida del casato, prendendo in parte le distanze dal marito, a suo giudizio troppo condiscendente con le pressioni degli Aldobrandini, con i quali la Gonzaga sospettava un'intesa che riteneva di non riuscire a controllare e soprattutto di non poter contrastare. Un tratto di sconforto provocato dalle scelte di Elena e di stizza nei confronti del principe niente affatto nascosto. Sempre rivolgendosi al preposito Teatino, la principessa cercava sostegno e conforto. Vostra paternità mi disse che la duchessa, cioè Elena, voleva venire, ma che voleva che ce lo scrivessi io, altrimenti mai sarei venuta. Me lo dissero 100 altri e a me parve uno sproposito, avendomi detto il padre Natale, che sarebbe il confessore, che tutto il mondo diceva che per mezzo mio non veniva, conobbi che Dio mi vuole mortificare sempre, con fare che sia offesa e si piglia tutto il mio e poi vogliono che io vada appresso. Proprio un avvilimento. Quando scriveva invece a Elena, quindi alla nuora, sentendosi al di sopra capo del casato, allora l'affrontava con autorevolezza e anche malsopportazione. e le dice: ho ricevuto la carta di vostra eccellenza del 23 di luglio per mano di padre Natale Caputo, sempre il confessore, dove mi ringrazia di cortese invito che io il principe le ha fatto, che il principe le ha fatto a nome proprio e mio. Il che mi ha dato meraviglia per quello che tocca a me, che già prende le distanze dal marito, perché mi avrei parso fare torto a me stessa convitare vostra eccellenza alla sua propria casa, poiché essendo dei suoi figlioli nessuna casa è sua se non esta. E sapendo il dolor grande che sentiva della sua perdita, cioè della perdita del marito che però era suo figlio, e quanto la pregai che non mi lasciasse in questa acerbità di dolore di mio figlio e che almeno si trattenesse finché i suoi figli fossero slattati, cioè fossero finiti di allattare, quindi fossero un po' cresciuti. Però, signora mia, se è vero che ha voglia di stare con i figli suoi in questa casa, venga di buon'ora, che in questo non ci vogliono cerimonie. Ora, quanto più vostra eccellenza, che è madre giovane, deve stare con i figli suoi, già che io ormai sono un cadavere che devo attendere all'anima, e concludendo che questa è sua casa, le bacio le mani. Quindi tra le due donne c'era proprio
suocera
e nuora. Alla pressione esistenziale della principessa, sincera nelle lettere confidenziali del padre Teatino, più di maniera nella retorica della debolezza femminile della vecchiaia, quando scriveva un altro Teatino, Andrea Bellino, santo vivo, dal quale si presagiva un uso pubblico degli epistolari, cioè lei sapeva che queste lettere non erano private, diciamo. Si contrapponeva il tratto melanconico e la salute malferma di Elena, evidenti nella scrittura autografa incerta, piena di errori di ortografia, che testimoniava un disagio sincero, scevro del mero artificio della narrazione di se stessa. Quando nel 1605 aveva dovuto affrontare la perdita del figlio maschio, oltre a quell'afflizione estrema che con poca salute e tin letto la duchessa non aveva mancato di tutelare i diritti di Anna, cioè della figlia femmina, sull'eredità e su questo titolo di San Violeta. Affidandosi alla famiglia di origine, molto potente a Roma, scriveva ai fratelli cardinali e alla sorella Margherita, moglie del duca di Parma, e lei dice: con quella confidenza che apporta con sé la congiunzione del sangue, pregandola di progettare per la figlia un matrimonio in casa Farnese. Un'aspettativa ancora viva nel 1624, quando, vedove entrambe le due sorelle, tanto lei che la sorella, si rivolgeva al duca di Parma, che adesso era il nipote, con una scrittura autografa, incerta, piena di errori appunto, e ma con chiaro disegno. Dico liberamente che solo questa speranza mi mantiene viva. Io vedo il mondo tanto sottosopra che non so dove questa figlia andrà. Chiedo altanto loro procurarmi questo piccolo contento rispetto alla perdita che ho fatta, per la quale solo Dio mi può dar quiete. E se quegli signori vorranno attendervi, non vi mancheranno pretesti. Che vi sia pericolo che gli spagnoli la maritino da modo loro, e alla peggio tra tutti ci parerà poco pagare 100.000 scudi, che era una multa che il re aveva messo nel caso in cui avessero sposato Anna senza il suo assenso, e maritar la figliona a modo nostro. Si trattava di un momento di grande dolore e preoccupazione per i principi di Stigliano, che vedevano vacillare il futuro del casato. Luigi, schiacciato dalla responsabilità di Ceto, restava a Teano, sospeso tra il senso di colpa di aver minato la salute del nipotino, che aveva tenuto lontano dalla città perché suo padre giocava e quindi lo aveva tenuto in campagna, e il desiderio di concedersi silenzio e solitudine, che negli ultimi suoi anni andò a cercare nella casa dei gesuiti, dove si trasferì a vivere e lasciò la moglie perché non ne poteva più. Questa è la lettera di Luigi al Sant'Andrea Bellino. Le lettere di vostra paternità mi sono state di molta consolazione in questa triste cosa che il Signore mi ha dato della morte del figliuolo. Noio, noi sarebbe, non siamo degli titulati ordinari di Napoli, ma perciò il Signore forse la prima casa di questo regno, e bisognerìa in Napoli stare con splendore, che non è il mio bisogno per adesso. Troppo complesso sarebbe affrontare in questa sede l'intricata questione legale originata dai convergenti interessi dei due rami degli Asburgo, del papato, dei Gonzaga di Bozzolo, tutti attorno alla Sabbioneta. Voglio solo dire che alla fine Anna avrebbe vinto la causa nelle corti imperiali, per cui avrebbe ottenuto lei, donna, titolo di Sabbioneta, che era un ducato imperiale, quindi sovrano, diciamo. La successione napoletana a Vespasiano Gonzaga si poneva come elemento particolarmente delicato nella fase in cui la politica spagnola, ostile alla presenza imperiale nella penisola, cercava una composizione di interessi suggellata dal matrimonio dell'infanta Marianna con Ferdinando d'Asburgo. Inevitabile dunque che le trattative per casare Anna si sviluppassero su piani diversi, seguendo indirizzi di politica familiare che nel tempo non fecero che inasprire le divergenze interne della componente femminile del casato. In una prima fase, nella seconda metà degli anni venti, aveva predominato l'idea di Isabella, orientata a salvaguardare la continuità del lignaggio agnatizio, ancorando la futura progenie al sistema italiano delle corti, ottenendo contestualmente il ritorno di Sabbioneta nell'ambito dei domini Gonzaga. Gli Allobrandini, organici alle strategie delle famiglie papali, provarono dal 1624 a intercettare gli interessi napoletani dei Barberini attraverso Taddeo, il nipote del Papa. I contatti affidati al nunzio Giulio Sacchetti dal cardinale Lorenzo Magalotti si collocarono proprio a Madrid, ma il tentativo fallì a causa dell'opposizione personale di Olivares, che coltivava un progetto proprio per la Carafa, oltre che per le contingente debolezza di Elena nel sistema parentale dei Carafa dopo essere tornata a Roma alla morte del marito. Alla fine fu Olivares a sposare Anna, in realtà. Seguendo le logiche endogamiche del casato, il principe Listignano, osteggiato dalla moglie, aveva lasciato spazio alle aspettative dei Carafa di Castelvetere e di Nocera dopo essersi trasferito nella casa dei gesuiti. Le stanze inviate a Madrid erano state accolte con la stessa freddezza dimostrata dagli spagnoli napoletani, a cominciare dal reggente del Collaterale, Juan Battista Velázquez de Valenzuela, e dal viceré che era il conte di Monterrey. Quest'ultimo, dopo la morte di Luigi, rimase sordo alle istanze per il trasferimento di Anna in monastero, avanzate dal duca di Nocera Francesco Carafa, preoccupato dei condizionamenti della madre e della nonna contrari alla sua proposta. Consapevole dell'attivismo della Gonzaga, Filippo IV, pur di garantire Sabbioneta a un casato vassallo della corona, aveva istituito una giunta presso il Consiglio d'Italia e una multa, quella di cui abbiamo parlato prima, per sanzionare le iniziative sottratte al suo cantorolo. Per non agire in contrasto con il sovrano, dunque, nel 1626 Isabella faceva istanza a nome suo e del marito per ottenere il regio assenso per le trattative del matrimonio di Anna col figlio del duca di Modena, Francesco I d'Este. Questa è la relazione del 1630 stilata per i consiglieri di questa giunta, che è in spagnolo, quindi mi astengo dal leggerlo in questa sede nel modo più assoluto, perché penso che comunque è chiaro. La duchessa di Mondragone è Anna, che non era ancora principessa di Stigliano, ma era solo erede del titolo del padre, per sposarla col duca di Modena, per l'appunto. Come vedete, la questione è sempre la città della fortezza di Sabbioneta, col suo territorio e pertinenze. Questa opzione, tramontata con la morte di Luigi, faceva da schermo al vero progetto della Gonzaga, quello delle nozze con Giovancarlo de' Medici, fratello del Granduca, concordato dalla stessa principessa con l'eventuale futura suocera, che era Maria Maddalena d'Asburgo. Nonostante e appoggi prebende istanze a corte, però, già nel 1632 segnali negativi giungevano dall'ambasciatore toscano a Madrid, Il 5 giugno Giovanni de' Medici di Sorano, in visita ufficiale al convento della Incarnazione, veniva informato dalla priora Marianna de San José, a sua volta avvisata da Hernando de Salazar, che era il confessore del re, dell'intenzione di Olivares di dare la carafa in sposa a Medina de las Torres, destinato al ruolo di viceré, cosa che poi alla fine successe. Medina de las Torres era vedovo della figlia di Olivares in quel momento. La situazione, come registrava il residente veneto a Napoli, precipitava l'anno successivo. L'erede dei Carafa, dice il presidente veneto, che scriveva al Senato a Venezia, di concerto con la madre ha rotta la pazienza e dichiarato all'ava che, non essendo maritata in tanto tempo, ella prenderebbe la risoluzione dei fatti suoi. Si apriva dunque una fase nuova, dominata dall'aspro confronto tra le carafesche. Elena, tutelata dai fratelli cardinali, schierati su posizioni filospagnole, subentrava la suocera, forte di una proiezione pubblica meno autoritaria e più legata alle caratteristiche elettivamente femminili dell'impegno religioso e caritativo. Lei aveva fondato un conservatorio a Napoli, faceva molta beneficenza, quindi era quel tipo, era la dama aristocratica tradizionale. Anna, inizialmente disponibile a sostenere ogni strategia familiare senza particolari aspettative, e non dice lei, nonostante l'avversione che la principessa tiene nella sua persona, le battaglie che continuamente si ricevono da quelle di casa Carafa, in seguito all'inasprirsi dei rapporti con l'ava, si allineava alla posizione degli Aldobrandini. Nel 1630 è lei stessa a scrivere ad Ottavio Marchitelli, emissario a Madrid dello zio cardinale Ippolito: essendo noto tra tutto il mondo la venuta qui al governo del signor Duca, me lo fa anche desiderare la necessità che questi miei stati, come pure per rispetto di mia ava, che avrebbe maggior comodità di farmi danno, che per il resto così volentieri starei a Madrid come a Napoli, anzi molto volentieri mi accomoderei a fare il viaggio se non fossero i suoi dispetti. Lei comincia a avere la voglia di andare via, ma non può lasciare Napoli. Mentre l'azione congiunta di madre e figlia indeboliva quella di Isabella, però, i malumori della principessa si manifestavano in modo sempre più violento, spianando la strada alla conclusione auspicata dal conte Duca di Olivares e sostenuta dallo zio cardinale, da lei accusato di avere venduto la figlia agli spagnoli. Tra il 1634 e il 35 Elena, col sostegno del fratello Ippolito, iniziò a guidare con prudenza e accortezza la rete di intermediazioni, utilizzando a proprio vantaggio le intemperanze della Gonzaga e l'avvilimento della figlia. Nelle istruzioni mandate al frate francescano Giovanni, inviato dagli Aldobrandini a Madrid per trattare le condizioni dell'accordo matrimoniale direttamente con Olivares, la duchessa sollecitava a sfruttare a proprio vantaggio la relazione incrociata tra il valido e i viceré di Napoli, che erano doppiamente cognati, perché Olivares aveva sposato la sorella di Monterrey e Monterrey la sorella di Olivares, quindi erano due volte cognati, ammantando di emotività le logiche della politica, visto che, come scriveva il residente veneto, la vecchia, cioè Isabella, non vuole nell'affare darsi pace. Elena, invece, scriveva al frate, desidero siano rappresentati con ogni affetto, bene ordinati e distinti, che imprimino nell'animo di Sua Eccellenza, cioè Olivares, la verità della modestia e obbedienza di mia figlia e l'ingiusto rigore dell'ava, ad effetto di muoverlo a procurare da Sua Maestà quella vera protezione che sarà necessaria per sua difesa, particolarmente degli interessi di Sabbioneta, sopra la quale battono specialmente le pretensioni di Bozzolo, cioè di Gonzaga, e le minacce della principessa, essendosi unitamente Sua Maestà dichiarata di non volere che si accasi se non come vassallo essa ha prontamente obbedito, anche con grande pericolo di molto danno che la principessa sua ava vi minaccia per non voler ella connescendere al partito del principe di Bozzolo e ciò per non essere vassallo. Isabella aveva minacciato di diseredare Anna, praticamente. Convinta che il matrimonio con Medina de las Torres fosse la migliore soluzione possibile per la dignità e la reputazione del casato, la gentildonna romana rivendicava con la famiglia acquisita l'accordo col viceré Incettore e scriveva direttamente a Filippo IV per tutelare la figlia, travalicando la consueta intermediazione offerta dalle reti aristocratiche locali e dai rappresentanti della corona dei regni. Elena descriveva al re la situazione della figlia con parole accorate di madre. Essa, come obbediente e devota vassalla e serva di vostra maestà, non avendola voluta trasgredire, ne è in corso in indignazione dell'ava, a segno che se la presente protezione di vostra maestà, anche in termini straordinari, non la difende, è in pericolo di ricevere inestimabile danno a quell'azione, cioè a non aver voluto sposare un Gonzaga. La risposta positiva del re alle stanze di protezione avanzate da Elena non si fece attendere. Convocate insieme al cospetto della coppia vicereale, le tre stigliane appresero l'avallo del sovrano al progetto di Ondades. Per quietarne e render capace l'ava fu necessitato, le cronache raccontano, fu necessitato il signor conte di Monterrey, cioè il viceré, di far mandare alla detta Ava che non possa disporre delle sue facoltà in nessuna maniera, a ciò che Anna non riceva danno da quell'atto di obbedienza. Ottenuta la conclusione auspicata dal ramo romano della famiglia, il cardinale Ippolito, scrivendo alla sorella, oltre a sanzionare i comportamenti dei Gonzaga, sottolineava la forza della posizione della nipote. Avendo la signora principessa, cioè Isabella, scoperta la presenza dei signori viceretto e viceregina, quindi erano marito e moglie che hanno fatto questa convocazione, questa comunicazione alle tre donne, il suo veleno ci ha dato facilità maggiore all'antidoto, con l'aiuto di giusto di cotesti signori, cioè dei viceré, meritato sì chiaramente non solo dalla giustizia della causa, ma dalla prudenza delle risposte della signora Donnanna, le quali hanno sì ben congiunto la modestia verso la nonna e il rispetto verso il re, che certo io non ho potuto leggerle senza grandissima tenerezza. Quindi anche lo zio ha una proiezione emotiva nei confronti di Anna. Quanto a Bozzolo, cioè sarebbe il Gonzaga, io resto molto scandalizzato, lassando il resto del termine usato dalla principessa, che aveva usato un turpiloquio, cioè delle cattive parole che vi ho risparmiato in questa sede, in questo trattato, poiché non solo si vede la risoluzione di sacrificare la nipote alla propria voglia, ma una malignità molto espressa di farlo in modo che quando il fatto le succedesse non lo potesse il mondo apprendere se non per violenza della sua autorità. È necessario che stabilischino nell'animo loro che può bene la signora Donnanna nello stabilimento di questo negozio, in via di buona prudenza, lasciarsi persuadere d'accordarsi più ad uno che a un altro di quei partiti, ma che non potrà giammai essere violentata a quella che ella vorrà escludere. Cioè è anche la forza di Anna che ha preso una posizione e non può più essere costretta a far nulla. Non abbiamo il tempo per ripercorrere tutto l'intreccio diplomatico che ha accompagnato il destino di Anna Carafa, la storia delle trattative, delle opzioni progettate e mai scelte. Sposata per procura a Madrid, la Carafa e sua madre dovettero aspettare più di quanto avessero chiesto l'arrivo nella capitale di Medina de las Torres e il passaggio di consegne da parte di Monterrey, che non intendeva in alcun modo rinunciare a Napoli. Con l'insediamento del Duca e gli sfarzosi festeggiamenti delle nozze si aprì una stagione di governo controversa e poco amata dai napoletani. Viceregina, sebbene non mancasse di gestire clientele e intercessioni, Donnanna si mostrò all'altezza della perizia politica della madre e della nonna, limitandosi a una blanda capacità di intermediazione registrata dalle fonti. Ciò nonostante, la tacita adesione alla politica materna e la forza della rete familiare romana avevano contribuito a rovesciare i rapporti di forza interni alla genealogia del casato. Il ruolo pubblico della Carafa avrebbe riconsegnato l'Aldobrandini al modello aristocratico femminile dell'impegno caritativo e l'Ava a un ruolo subalterno, cioè Isabella perse tutta la sua rilevanza. Il residente veneto Sarenrotti trasmetteva al Senato la descrizione di Isabella di una donna arresa alla rabbia, capace solo di sfogare le sue passioni gravissime. Il re, il duca di Medinas, la nipote, il viceré, se la prendeva con tutti quanti.
Quanti anni aveva a quell'epoca?
Non si sa precisamente, perché non si conosce la data di nascita precisa, però aveva una settantina d'anni più o meno. E insomma, la sua cadente età, perché lei continua a dire sono vecchia, sono un cadavere, aveva detto alla nuora.
Ha scritto perché era cadavere.
Un po' sul tragico.
E la sua poca salute, affliggendo al termine insopportabile il suo cuore oppresso principalmente dal vedersi da tutti abbandonato, ognuno aspettando e promettendo cariche, magistrati, uffizi da Don Nanna quando sarà viceregina da Napoli, e perciò di Don Isabella Gonzaga, che così ella sia, cioè lei si continuava a definire Gonzaga, non Carafa di Stigliano, nessuno più curando. Grazie. Scusate, ma io avevo cercato di portarvi soprattutto i documenti, i testi, per farvi insomma vedere il linguaggio, queste riflessioni sul linguaggio, sulla base di quali fonti lo avevo sviluppato, diciamo. Quindi mi piaceva farvi leggere un po' di documenti.
Volevo chiedere una cosa riguardo a quella appunto differenze, diciamo, di stile linguistica, anche di correttezza, sì, se così si può dire, con l'altezza cronologica, comunque correttezza grammaticale,
sì,
e, cioè, tra le due donne, a cosa potrebbero essere dovute? Cioè a un fatto che una delle due aveva avuto studi magari differenti, oppure a un fatto che le lettere ufficiali magari venivano riguardate o scritte con la consulenza di qualcuno, invece le private magari le venivano buttate giù?
Allora, innanzitutto è una cosa interessante vedere che entrambe queste donne, che hanno una differenza, non tanto il ceto è equivalente, perché gli Aldobrandini, certo, e Gonzaga sono massime famiglie dell'aristocrazia italiana, però sono diverse come provenienza anche, diciamo, geopolitica. Entrambe scrivono, perché non era così scontato che poi le donne scrivessero in proprio. Le lettere di Isabella sono pressoché illeggibili, nel senso che lei è una pessima scrittura, ma proprio è una cosa complicatissima leggerle. E quelle proprio, le sue private mandate alla nuora, quelle ovviamente inviate ad Andrea Bellino, sono tutte copiate da un segretario e quindi
correggeva
l'impostazione. Le lettere che invece, e queste sono quelle che sono nella Biblioteca Nazionale di Napoli, e ci sono perché sono quelle del fondo dei teatini, cioè sono dalle carte del teatine che sono arrivate nelle biblioteche pubbliche. Perché le carte dei Carafa private sono perdute. Le carte invece di Elena sono nell'archivio privato di Roma, di Casa Doria Panfili, dove sono arrivate, e sono tutte trascritte di propria mano. Quindi sembra quasi che lei sia più colta della
suocera, sì, sì, sì.
Per quanto invece, insomma, Vespasiano Gonzaga è stato un raffinato umanista, quindi tra l'altro uno degli elementi del contratto matrimoniale di Isabella tra suo padre e suo marito era proprio il passaggio della biblioteca. Cioè Vespasiano ha mandato a Napoli, a Luigi Carafa, la sua biblioteca, che era una delle cose a cui lui teneva di più. Quindi, però la figlia non era una donna di cultura, non resta traccia.
Era una nascita signore, evidentemente, da quello che esce fuori.
Molto violento, molto, molto, moltissimo. Cioè il linguaggio che lei ha usato nei confronti del viceré e della viceregina è veramente impressionante. Cioè è una che proprio si è... Ma aveva una consapevolezza di ruolo. Quando è arrivata a Napoli Marianna d'Asburgo, che è rimasta andando per il matrimonio, si è fermata a Napoli diversi mesi, in tutte le cerimonie, le feste che sono state organizzate dalla nobiltà napoletana, lei non, non partecipava perché non aveva avuto il diritto di rimanere seduta davanti alla, a Marianna d'Asburgo, le avevano dato un cuscino da, per stare seduta a terra, per cui lei non c'è andata.
Certo.
Cioè era una signora di un certo tipo, diciamo.
Oltre queste lettere che sono veramente da loro, ci sono lettere del marito, diciamo per fare il confronto.
Ci sono quelle che sono nei fondi teatini, perché quelli privati loro non ci sono, di Luigi Carappa, che però è un personaggio molto noto perché era uno di quelli che ha fondato l'Accademia degli Oziosi, quindi con Manzo, con Gian Battista Manzo, era un raffinatissimo umanista. Però di lettere private sue non ci sono perché è perduto anche il fondo dei gesuiti napoletani, perché lui poi alla fine si era trasferito, avrebbe potuto portare carte private dai gesuiti, ma non ci sono. Invece ci sono quelle degli Aldobrandini, perché anche quelli sono nel Doria Pamphili, cioè le carte di Polla, la lettera del cardinale in originale ci sono, il copialettere c'è proprio, per cui poi sarà stata trascritta probabilmente.
Lo dico perché questo si può vedere che molte ancora che non dicessero che sono di Dona, si vede che sì che sono, per diciamo i temi, come lo trattano, eccetera. Sarebbe anche interessante vedere un po' diciamo il confronto, ancora che non ci siano le lettere personali. E dopo un'altra, diciamo, oltre la personalità di questa signora, che è una signora diciamo di potere, di un ordine maschile totalmente, diciamo almeno per me di quello che ho visto nelle lettere, oltre a quello che da sicuro che c'è, io diciamo quando lei gli dice alla sua diciamo la Anna,
alla nipote
che gli dice sui figli, no?
No, lo dice alla Elena.
Ah, Elena.
Alla nuora. Perché no. La nuora dopo la morte del marito è tornata subito a Roma e ha lasciato i bambini alla famiglia, cioè è tornata lasciando la progenie, diciamo, ai Carappa, ma lei se n'è tornata a Roma insieme alla famiglia e al sistema papale degli alleanze. Quindi lei le scrive, torna perché i bambini sono piccoli.
Sì, è quello che mi ha impressionato. Oltre diciamo questo ruolo maschile, perché lei sta assumendo un ruolo maschile di potere, e in quel momento sì che diciamo so che ci entrano anche che sono diciamo le erede della casata, eccetera, eccetera. Ma lì c'è come si intuisce un altro vocabolario, tu sei la madre, tu devi essere avvicinano a questi bambini, non perché la lattasse lei stessa, ma per vigilare che siano, non so, si intuisce come se ci fosse un registro un po' diverso di quello che c'è nelle altre lettere. Non so, tu le hai letto, io l'ho visto così,
sì.
Non so se...
Allora, io penso che in realtà è un po' quel discorso che insomma, ha fatto un po' Marina D'Amelia sui registri diversi della maternità, perché non è una maternità emotiva, cioè lei non dice alla nuora devi venire qua perché i bambini sono piccoli e hanno bisogno di una madre,
no. Tu
devi garantire la successione, la tua responsabilità non finisce con la morte del marito, ma è la responsabilità della progenie. Io ho la sensazione che non sia una dimensione affettiva, cioè che sia la richiesta proprio di mantenere
lo status del ruolo.
Sì.
Ho la sensazione che lì non ci sia proprio niente di quel poco, che perché sono pochissimi, tre Isabella, sono 7-8. E ripeto, si leggono con grandissima difficoltà e non integralmente, perché è una scrittura terribile proprio. Sono più, questo elemento si trova di più nelle lettere che invece sono trascritte, molto leggibili, che si trovano invece nel fondo di Adino ad Andrea, nelle lettere ad Andrea Avellino, ma io ho avuto la sensazione che quelle siano delle lettere, proprio per questo dicevo, siccome Andrea Avellino era un santo vivo, del quale si presagiva il percorso di canonizzazione, quindi era evidente che le lettere sarebbero diventate parte della costruzione agiografica, e quindi lei si posiziona, e anche quelle del marito ci sono più intime quelle del marito che le sue, quelle mandate ad Andrea Avellino. Sembrano più, cioè più lui che dice appunto io non posso stare a Napoli rintanato in casa perché ho un ruolo altissimo, allora preferisco stare in campagna perché in questo momento non... lei queste cose non si trovano, questi tratti così intimi nella sua scrittura. Insomma, Luigi, quando è morto Luigi, il suo funerale è stato un funerale di Stato. Cioè, lui ha camminato per tutta la città con la berretta ducale sulla cassa fino a San Domenico Maggiore, dove c'è la cappella. È stato un eletto cittadino. Avevano un ruolo, perché era lui duca di San Benedetto, perché la Isabella aveva portato il titolo a lui come duca di San Benedetto. Ho la sensazione che lui abbia mantenuto una maggiore dimensione emotiva rispetto alla moglie, però è poco, è pochissimo quello che resta di questi due, resta di più di Elena e di cose sue scritte che non di Isabella, purtroppo. Si dovrebbe vedere se c'è qualche cosa in Spagna, perché per esempio Donna Anna poi è rimasta sola a Napoli perché Emiliano de las Torres dopo è ritornato in Spagna e lei è morta quasi subito, è una famiglia che si è estinta e l'eredità italiana è passata alla casa Emiliano de las Torres, quindi forse in Spagna qualcosa si trova, delle carte di casa Carafa. C'è l'archivio Medina Sidonia, dovrebbe andare a vedere, la facciamo il progetto a vedere anche lì.
No, perché il linguaggio qui sì che gioca un ruolo molto importante, perché ci può permettere dire anche il senso negativo della violenza che a volte si genera fra, diciamo, queste famiglie, è così, non è che dobbiamo, diciamo, adulcorare niente, no? Ma penso che veramente sì che si deve lavorare su questo linguaggio, perché non è molto frequente avere queste lettere personali con un linguaggio così diciamo diretto, normalmente mediato almeno di una parte di formale, diciamo, di formulario dei documenti, anche delle carte un po' meno, ma un po', e qui invece no, è direttissimo, sì. Una cosa.
Questi qua però, per esempio, questo tipo di descrizione, poi invece è una lettera, questa è la relazione ufficiale del residente Veneto Sarotti a Napoli che mi ha mandato, e comunque si descrive, anche lì ci sono delle descrizioni molto crude dei personaggi, cioè il tratto viene fuori molto crudamente.
No, penso che evidentemente tu conosci molto di più tutto il contorno, non so se parte della situazione può spiegare questa cosa così dura e diretta o semplicemente diciamo il carattere e il ruolo che sta giocando questa donna che mi fa diciamo utilizzare questo linguaggio, quello sei tu un po' che marca la, ma sì che permette lavorare sul linguaggio indirettamente, che era una delle parti che avevamo detto nel progetto.
A me mi ha interessato molto al principio, l'altro mi ha perdido, eh?
Mi
ha perdido perché è molto specifico per me, no?
Sì, no.
Però al principio sì, e non entiendo se al final has respondido esas dos preguntas che mi ha gustato molto, di se si encuentra traza del lenguaje más personal en esta correspondencia. Parece ser que no se encuentra.
No, se encuentra.
Se
corresponde,
sí, sí.
¿No?
¿Se encuentra traza del lenguaje más personal?
Sí.
¿Y cómo se define lo personal en este tipo de escritura, no? Que es claro, es tan diferente de la subjetividad nuestra de esa época, ¿no? Questo mi ha interessato perché, claro, sì che tiene.
Però questo è interessante.
Si è stata legata alle mujeres, e che consiste, no? ¿Ha risposto o no al final?
Sì, la traccia del.
Mi è perdito.
Alla fine la traccia del personale c'è, ma è un personale nel quale, secondo me, non c'è una dimensione di femminilità specifica, cioè questo nella traccia del personale è più legata al fatto che anche nel linguaggio diretto, non mediato da una formulazione politica per parlare diciamo a livello politico, anche parlando con un linguaggio personale, le donne mantengono una proiezione maschile sul potere, cioè non c'è una, lei è proprio una donna di potere che non ha bisogno di nessun filtro femminile per esercitare un potere che in genere è maschile, secondo me. Cioè lei dal suo linguaggio viene fuori un uso del potere femminile non uguale perché è femminile, lei usa argomenti femminili, ma ha una proiezione equivalente, non deve, mentre abbiamo molto studiato, noi che abbiamo studiato queste cose, spesso si sono lette vicende dicendo non potendo figurare in prima persona le donne trovano linguaggi e strade collaterali per esercitare il loro potere. Questo è un caso in cui secondo me questo non c'è. Lei esercita il potere, lo esercita con tutta la forza, la violenza anche, da donna che peraltro non supplente, non vicino, perché il marito c'è. È lui che a un certo punto fa un passo indietro, quindi c'è un dato caratteriale di forza, ma c'è anche una consapevolezza di ruolo che non le viene dal marito ma dalla famiglia di origine, quindi non è il caso della donna vicina al potere, della donna che assume, che entra in un casato, è proprio portatrice di un potere suo di nascita, è il suo cognome che le dà questo potere e lei lo esercita con violenza perché il carattere poi è quello.